Grazie di essere qui per questo secondo e ultimo giorno di questo stage e appunto poi attendiamo, vi presenterò poi subito dopo il professor Santopaolo che è arrivato da Napoli e gli do il benvenuto fin da ora con alcuni parenti e ci parlerà poi di proverbi della famiglia dell'Antico Testamento. Vorrei fare una premessa iniziale legata al tempo presente, poco biblica o meglio biblica nel senso che ci aiuta a vedere. Parlavo l'altro giorno per telefono con una mia amica. E lei diceva sì, ma la cosa importante è che noi difendiamo la libertà dinanzi agli attacchi del terrorismo, eccetera. E io rispondevo, ma non basta difendere la libertà, bisogna difendere l'amore per la vita, per i figli. Cioè, se l'Europa ha solo la libertà, ha già perso, perché una libertà vuota, che non ha niente, è preda di qualsiasi persona, è preda del consumismo, non solo degli islamisti radicali, no? Ma è preda per esempio del consumismo. Cioè, noi se vogliamo, tra virgolette, vincere, noi siamo sicuri di vincere, e ce lo dice il Signore, cioè non c'è dubbio, questa è una crisi profondissima del mondo islamista, è una cosa demoniaca, è una cosa dove c'è l'omicidio e il suicidio, cioè c'è proprio il disprezzo per la vita, ma il vero problema non è cosa fanno gli altri, cioè noi siamo sempre preoccupati di cosa fanno gli altri, no? Cioè come se risolvere i problemi degli altri fosse risolvere i problemi nostri. I problemi nostri non sono solamente il fatto che l'Italia vende le armi all'Arabia Saudita, che c'è l'economia, che c'è il petrolio. Il problema nostro è che noi dobbiamo chiarire cosa pensiamo della vita, cosa pensiamo di Dio, cosa pensiamo della famiglia. La forza dell'Italia è avere delle famiglie che amano i bambini. Se no è chiaro che non c'è domani, cioè è chiaro che nel piccolissimo periodo, cioè se per esempio l'Italia non riscopre un amore per la vita. Ed è l'amore per la vita che vince l'amore per la morte, non è l'amore per la libertà astrattamente intesa. Lo voglio dire per questo, no? Cioè noi parlando di famiglia, non è che parliamo, come dire, stiamo facendo accademia, parliamo la Bibbia, noi stiamo parlando della vita di oggi, no? E io credo che questo ci sarà, e lo ripeto, io credo che la gente capirà il ruolo enorme del cristianesimo. Cioè, il cristianesimo dice non solo non odiare, ma per non odiare devi amare. Cioè, la gente odia perché non ama niente. Noi dobbiamo amare i bambini, la scuola, Dante, Leopardi, dobbiamo amare la musica, anche la musica rock. Dobbiamo amare Mozart, dobbiamo amare Bach, dobbiamo amare Michelangelo, dobbiamo amare le famiglie, i nonni, gli anziani, gli immigrati. Cioè, è questo amore che è la vittoria. E secondo me è di questo che noi dobbiamo oggi come dire, essere più coscienti per aiutare le comunità cristiane e non cristiane. Il mondo laico non si rende conto che l'attacco è al mondo laico, è alla gente, ai ragazzi che vanno in pizzeria, che vanno in discoteca, è a quelli che scrivono. Ma la risposta non può essere: ma noi siamo liberi. La libertà serve per fare qualcosa. Che cosa noi vogliamo fare della libertà? Questa è la grande domanda, no? Seconda piccola premessa, l'accennavo già ieri, qui ho riportato questa frase per intero di Chesterton, ma ce ne sono molte altre. Questo grande scrittore inglese, diventato cattolico, aveva questo grande merito di rovesciare tutte le posizioni abituali, se volete, di critica al cristianesimo, riuscendo a mostrare la novità del cristianesimo, cioè riuscendo a mostrare. Allora, per esempio, lui parla, come dire, abituatevi anche secondo me come pensiero, come forma mentale, no? Lui enuncia l'attacco che viene fatto e lo rovescia. Lui dice: la gente pensa che la famiglia sia la cosa vecchia, sia la cosa istituzionale, sia la cosa rigida, sia la cosa del passato. In realtà il matrimonio crea un piccolo stato all'interno dello stato che resiste a tutta questa irrigimentazione, cioè nello stato che lui sì vuole controllare tutto, lui sì vuole entrare in ogni cosa. La famiglia è quel nucleo rivoluzionario, il suo legame rompe ogni altro legame. Cioè se lo stato dice di mio figlio fai questo, la famiglia dice no, manco per niente, di mia moglie no, noi siamo liberi. Dentro casa pensiamo quello che vogliamo. Vi raccontavo di tanti musulmani, di tante donne, cioè noi quello che ci mancano è sentire le donne musulmane. Perché le donne, se potessero parlare, probabilmente direbbero no alla violenza. C'è un gruppo di madri musulmane che ha cominciato a scrivere ai figli dicendo: voi non potete avere la violenza, ma io dentro casa, almeno dentro casa, sono libera di insegnare. Cioè la casa è il luogo della libertà. che rompe il legame della religione oppressiva, rompe il legame dello Stato comunista o nazista, o pensate che in Albania o in Russia le nonne che hanno trasmesso la fede ai bambini, no? La sua legge è più forte di ogni altra legge minore, perché la legge della famiglia è maggiore rispetto alla legge dello Stato. Noi abbiamo dimenticato la sussidiarietà, noi pensiamo che serva solo lo Stato, invece lo Stato è a servizio della famiglia. Non è la famiglia a servizio dello Stato, ma lo Stato deve... Essi desiderano una democrazia sessualmente fluida, dato che la creazione di piccoli nuclei equivale alla creazione di piccole nazioni. Il mondo dell'economia, lo Stato, preferisce gente che convive, che cambia continuamente, perché in questa maniera non ha mai una resistenza, non ha mai qualcuno che dice no. Queste piccole nazioni, in quanto tali, sono un impedimento per una mente di ambizioni imperialiste. In breve, ciò che essi temono, nel senso più letterale, è la home rule, la regola della casa, no? E appunto poi in altri testi Chesterton diceva: la famiglia è la realtà più anarchica che esiste, cioè io in casa vado a piedi nudi, io in casa non vado, io mi sono messo la giacca perché quando faccio la relazione metto la giacca, cioè, ma quando io sono a casa non mi metto la giacca, me la tolgo anzi, e così via. Bene, che cosa faremo in questo brevissimo tempo? Ho pensato di fare con voi questa specie, è un esperimento, vediamo cosa viene fuori. Una lettura tematica, cioè provare a vedere tanti brani del Nuovo Testamento, come ho lavorato, così imparate anche voi, chi non conosce queste cose, mi perdonino le persone serie, che siamo tutti seri, ma quelli... sapete, dunque, una concordanza, che cos'è? Una concordanza biblica è un libro dove io trovo, la concordanza andrebbe letta in lingua originale, però va bene così, la prendiamo in italiano, ci sarebbe quella in ebraico, quella in greco, quella in aramaico e così via, no? Dove voi trovate le parole e tutti i versetti in cui ricorre quella parola. Allora, se voi vedete famiglia, madre, padre, figlio, nonno, eccetera, vedete quante volte, quali frasi, cioè proprio la frase per intero, no? E vi vengono in mente delle cose che non pensavate, no? Quando Gesù parla della madre, del marito, della moglie, eccetera, eccetera, no? Pensate che queste concordanze si facevano fino a come dire, all'invenzione del computer. Io ne ho una antica, si facevano a mano, no? Pensate alla sapienza, noi disprezziamo come se non conoscessero la Bibbia quelli del Medioevo, quelli del 1800, 1700. Quelli cosa facevano? Cioè, uno per fare una concordanza si leggeva tutta la Bibbia e c'aveva uno un posto che scriveva madre ogni volta che copiava il versetto, e quindi aveva tutta la Bibbia riscritta dalle sue stesse mani, scritta per ordine, se volete, alfabetico di parole, no? Allora io ho fatto questo lavoro, cioè ho provato a prendere un po' di parole e a lavorare su queste parole, quindi andiamo rapidamente, perché se ci fermiamo su ogni punto, ecco, se volete sarà più un lavoro di, se volete, di sguardo che non di discesa in ogni singolo brano, perché appunto in tre quarti d'ora più di questo non si può fare. Allora, ho pensato di partire, la scelta poi è arbitraria, di scendere di generazione in generazione. La famiglia, potremmo dire, nel Nuovo Testamento appare non innanzitutto come la famiglia di padre, madre, figlio, ma appare come famiglia del passato. Se voi prendete Matteo 1, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda... Cioè, non si parla della mia famiglia, si parla della famiglia degli altri, della famiglia dei miei antenati. Cioè, la famiglia non è il nucleo moderno, mononucleare, di una, due, tre persone, ma la famiglia sono i miei nonni, i miei bisnonni, i miei trisnonni, i miei quadrisnonni, addirittura fino ad Abramo, in Matteo 1, no? E sapete che in Caravaggio, quando l'angelo sta, l'abbiamo detto, no? Quando nella famosa pala d'altare, l'angelo sta contando, cosa sta facendo? Sta dettando a San Matteo le generazioni, Abramo generò Isacco, Isacco, cioè Matteo non se le ricorda, allora lui gli sta ricordando la storia. No? Se noi prendiamo Luca 3, una genealogia diversa, in Luca 3 si risale addirittura ad Adamo, cioè Gesù esiste... Certo, perché viene da Dio, perché c'è l'Annunciazione, tutto ciò che Luca ha raccontato, no? Ma Maria, per dargli la carne umana, Maria è figlia di Adamo, figlia di Dio. Cioè, c'è il rapporto Adamo-Dio, no? C'è l'uomo. In questo senso la famiglia, vi ho messo qui un testo, come sapete io commento i testi antichi con i testi moderni, no? Un testo secondo me straordinario di Ajaj, che ha fatto un libro, e questo è un articolo più breve, che cos'è la famiglia, no? Cioè Ajaj dice, questo grande filosofo francese, la famiglia è originaria, cioè è il fondamento. Perché io non posso fondarla? Cioè, se mi chiedono perché bisogna oggi parlare di famiglia di un uomo, di una donna e di un bambino, lui dice: è più facile spiegare che l'uomo viene dalla scimmia, ma spiegare perché? Perché è una cosa così elementare che non ha spiegazione, come gli assiomi e come i principi base della matematica, no? Cioè, perché ci sia tu, ci sono decine di migliaia di padri e di madri, di uomini e di donne. E c'è il sesso innanzitutto, che ha fatto sì che tu avessi la vita. Quindi se tu anche facessi una cosa diversa adesso, ma tu sei 0,0001 rispetto a milioni di famiglie che ti hanno dato la vita. Cioè la generazione è l'origine, no? A me piace spiegarlo ai bambini, no? Prendete l'unghia, prendete un pezzettino di capello, prendete una doppia punta, prendete uno, cioè dentro lì c'è un DNA che è metà di vostro padre, metà di vostra madre, e sarà sempre così. Cioè il DNA non può essere se non di un uomo e di una donna, ma a sua volta il DNA di tuo padre è di suo padre e di sua madre, e quello di sua madre, quello di suo padre e di sua madre, quello di sua nonna, e di... cioè voi avete, se volete, abbiamo detto che Adamo vuol dire terrestre, no? Cioè Adamo non è un nome, terrone vuol dire, a me piace dire Abramo, Adamo vuol dire terrone. Tu hai il DNA del primo uomo. Addirittura qua il DNA della materia, del Big Bang, della polvere primordiale dell'universo. Cioè tu sei figlio di famiglie, no? Non sei figlio di una famiglia, sei figlio di famiglie, no? E qui dice, è un testo bellissimo di Ajaj, veramente, lui dice: se noi continuiamo a dire che l'origine della famiglia è la scelta, è l'educazione, la qualità educativa, come spesso si fa nei laboratori catechetici, allora il genitore deve essere preparato, allora il genitore bisogna... Lui dice: ma allora è meglio un orfanatrofio, cioè la famiglia sarà sempre perdente rispetto a un luogo dove c'è un pedagogo, uno psicologo, un docente universitario. La famiglia è il luogo dell'educazione perché è incompetente. E la famiglia attesta che la vita è un mistero che viene da prima di te. Cioè, la radice della famiglia non è nella competenza, termine che voi sapete nella scuola, il termine, se volete, decisivo, no? Cioè, le competenze in questo senso non dei docenti, ma in realtà la vita è fatta da persone incompetenti che hanno come unica competenza l'amore per la vita. Sapere che la vita è un mistero, già ci dice questa cosa che è molto forte, pensate anche dinanzi alla manipolazione della vita, no? Cioè, tu fai l'amore con una donna, non te ne frega niente di tuo figlio, e mentre tu pensi alla tua donna e la donna pensa a te, arriva un bambino. Cioè, nella famiglia il bambino non si programma, tant'è vero che in quelle famiglie non arriva, in altre coppie arriva a 16 anni che loro non lo vogliono minimamente. Cioè, non è che il bambino è un progetto. Noi diciamo il progetto, la competenza, l'avere chiaro gli obiettivi e gli obiettivi e le verifiche. Nella famiglia non funziona così. La vita è un mistero che sfugge ad ogni progetto. E lui dice, c'è un testo molto bello, qui lo trovate poi nella seconda pagina, se il bambino dice, ma non sono stato io a chiedere di nascere, voi sapete i bambini quando vogliono protestare, questo è un argomento molto importante a livello educativo, cioè tu devi studiare perché... Ma io non ho chiesto di nascere, cioè perché devo studiare se io non ho domandato? Il genitore risponde: ma neanche noi abbiamo chiesto di averti. Cioè, come dire, cioè, il gioco è che noi siamo dentro la vita, io e te, senza sapere bene perché solo la fede ci dice perché noi stiamo qui nella vita, ma in questa vita noi dobbiamo dare il meglio, io e te. Cioè, io non ho chiesto di avere te, io non sapevo, cioè non manco ci pensavo, stavo pensando a voler a dare un bacio a mia moglie, a mio marito, no? E sei arrivato tu. Vedete che in Michelangelo, qui a pagina 3, avete come due... Michelangelo, una cosa che non si nota, oltre ad avere le storie, cioè ci sono i grandi pilastri portanti, no? Poi nelle lunette e negli archi delle finestre ci sono tutte le famiglie prima di Gesù. Vedete qui, sono messe due, no? Ma sono 30, mi sembra. Cioè, un uomo, una donna, un bambino, un uomo, una donna, un bambino, a volte un uomo, una donna e due bambini. Cioè, racconta Matteo 1. Cioè, Gesù è arrivato, Gesù è il giudice universale, Gesù è il compimento di Mosè, ma come ha fatto ad arrivare? È arrivato attraverso tutta una serie infinita di famiglie. Si potrebbe usare questa immagine nella catechesi, nella scuola, prendere tutte queste immagini, metterle una dopo l'altra per visualizzare, si potrebbe fare un albero genealogico, no? Cioè, cosa vuol dire fare un albero genealogico? Che si potrebbe fare, a volte noi non sappiamo i cognomi già dei bisnonni, non sappiamo i nomi, no? Noi sappiamo di solito i nomi dei nonni, pochissimi sanno i nomi dei bisnonni, no? Ma senza i bisnonni noi non ci saremmo. Pensate al Ritorno al Futuro, no? Quel film che io vado indietro, mi metto nel posto dove sono incontrati papà e mamma, e se loro non si incontrano io scompaio dalle foto. Cioè, io per esserci, ogni anello da Adamo a me deve essere... esistere, se si fosse spezzato un legame, uno solo, ecco la forza della vita rispetto al terrorismo. Cioè, il terrorismo uccide e sembra forte, in realtà il legame della vita è molto più forte. Cioè, nonostante diavolo, peccato, eccetera, la vita va avanti tranquilla, padre, madre, figlio, no? Nipoti e poi bisnipoti e così. Secondo grande ambito, la famiglia concreta. Cioè, nei Vangeli noi vediamo la famiglia concreta, in particolare di Gesù. Cioè, non solo le generazioni, ma noi vediamo, come dire, lui, la madre, e vediamo anche misteriosamente questa figura che accetta di farsi carico di Maria e del bambino. Una frase molto importante, ripeto, sono solo accenni, no? Sapete che in Luca si ripete questa frase assolutamente... rivoluzionaria nella visione di Dio, eccetera, di Gesù che cresceva in sapienza e grazia, e poi si dice davanti a Dio e davanti agli uomini. Cioè, come dire, c'è una crescita che avviene, Dio si accorge, ma se ne accorgono anche gli uomini. C'è una sapienza e c'è una grazia. Pensate, questo già vuol dire che educare vuol dire avere cura della parte spirituale. Cioè, non c'è educazione che non apra il cuore a Dio. Non c'è educazione che non sia religiosa, ma ogni educazione religiosa è anche umana. Cioè, quel bambino deve crescere, deve mangiare il latte, deve mangiare la Nutella, deve correre, deve giocare a palletta, deve vedere cose belle. Cioè, l'educazione non è mai spirituale contro carnale, carnale, ma è un'educazione di interazione fra lo spirituale, il materiale, l'intellettuale, il sapienziale e così via, no? Gesù lo si vedeva crescere, quindi Gesù imparava l'ebraico. Io sono sicuro che Gesù parlava ebraico, aramaico e greco. Il mio professore Welch del biblico diceva questo, no? Cioè, era molto conosciuto il greco in Galilea. Andrea, per esempio, il nome che io porto, è un nome greco, vuol dire uomo, virile, eccetera. Cioè, vuol dire che, come oggi noi chiamiamo James un figlio, Taylor oppure Katie. Cioè, vuol dire che ai tempi di Gesù la gente usava il greco così in maniera così abituale, che la gente sapeva le formule essenziali del greco, quindi era un ebraismo già ellenizzato. Non c'è un conflitto fra ebraismo e greco come vorrebbero alcuni teologi, alcuni biblisti. Cioè, già ebraismo e grecità erano unite prima di Gesù, no? E quindi Gesù conosce il greco, Paolo gli viene spontaneo parlare in greco, gli evangelisti possono essere praticamente ebrei, cristiani, e vi ho messo dei testi degli apocrifi. Negli apocrifi invece in Gesù non c'è l'aspetto umano. Cioè, gli apocrifi, a differenza di quello che si pensa, cancellano l'umanità di Cristo. C'è qui, per esempio, un testo famosissimo di Marcione, che in realtà non era un gnostico, adesso non possiamo spiegare bene chi è Marcione, ma aveva degli elementi gnostici. È famoso questo orientale che poi è vissuto a Roma e poi è stato espulso dalla comunità romana. Vi leggo solo la frase, quella che diciamo, è quella più famosa, no? Toglietemi di mezzo questi panni sporchi. I panni sporchi cosa vuol dire? Sono i pannolini di Gesù. Cioè, quando si parla del Natale, per favore, non mi venite a dire che Dio ha fatto la cacca, che Dio ha fatto la pipì. Cioè, non è possibile che Dio faccia la pipì e che bagni di pipì non c'erano ancora le cose di oggi, sono quelle moderne, assorbenti, ma c'erano cioè, Gesù nelle fasce, no? Cioè, lui diceva Dio è Dio, quindi che senso ha? Non c'è educazione in Gesù. Dio è Dio, quindi Gesù sa già tutto, Gesù fa la pipì al momento giusto, sa trattenere. No, Gesù è, come dire, è veramente uomo, ma siccome è veramente Dio, in quella umanità si vede la figliolanza, cioè quello che c'è sempre stato in Gesù, potremmo dire, è la figliolanza. Gesù sempre ha saputo di avere il Padre nel cielo, ma tutte le altre cose le ha imparate, diciamo, come tutti quanti noi, no? Nel Vangelo arabo dell'infanzia, che è un Vangelo molto tardivo, sapete fra l'altro che i musulmani negano l'esistenza dei Vangeli, cioè negano la verità storica dei Vangeli, no? I musulmani dicono che noi abbiamo falsificato i Vangeli, e quindi che Gesù non è morto in croce, Gesù è asceso al cielo, l'abbiamo detto tante volte, sul Monte degli Ulivi, perché Dio lo ha strappato dal processo, no? E quindi è salito al cielo in corpo e anima, e sta in corpo e anima vivo, mentre Maometto è morto. Gesù non è mai morto, Gesù è salito al cielo, e si rifanno ad un Vangelo, che in realtà è un Vangelo scritto da un musulmano nel Medioevo, il cosiddetto Vangelo di Barnaba, insomma un testo molto tardivo, no? Un altro testo tardivo, che non è di origine musulmana, è questo Vangelo arabo dell'infanzia, dove si dice come Gesù sa tutto, no? Non ha bisogno di essere educato. Infatti Gesù, quando viene interrogato a 12 anni, espone il numero delle sfere, dei corpi celesti, la loro natura, le loro operazioni, la loro contrapposizione, il loro aspetto triangolare, quadrato ed esagonale, la loro traiettoria, la loro posizione di minuto in secondo e molte altre cose irraggiungibili alla ragione. Espone la fisica, la metafisica, l'iperfisica, l'ipofisica, le forze del corpo, gli umori e i loro effetti, il numero delle membra, delle ossa, delle vene, delle arterie, dei nervi, gli effetti del calore, della siccità, eccetera. Cioè Gesù è un grandissimo genio, cioè, perché lui sa tutto, avendo creato con il Padre. Gesù ha creato, il Figlio ha creato tutto con il Padre. Quindi, però, quando il Figlio prende la carne umana deve studiare, no? Terza cosa, che è, se volete, il punto di svolta, no? Da dove viene la visione, se potremmo dire, nuova e antica della famiglia in Gesù? Viene prima che da ciò che lui dice della famiglia, dal fatto che lui si dichiara lo sposo. Cioè, in moltissimi testi, Gesù parla di se stesso come lo sposo. Ed è chiaro che lui... qui c'è lo scritto il grande fraintendimento, no? Cioè, siccome la nostra gente pensa che l'unico modo di amare è trovarsi una compagna, trovarsi un compagno, no? Lo dico sempre, noi lo diciamo ai bambini di 3 anni, ce l'hai la fidanzatina? E io gli spaccherei la testa, o lo diciamo agli anziani, cioè la vedova di 75 anni, gli diciamo, e dai, uno straccio d'uomo non te lo puoi trovare, che ti... cioè noi roviniamo la gioventù e l'età anziana perché siamo così fissati che... Quello che dice Gesù è che l'amore sponsale, l'amore di dono totale, è veramente il cuore dell'universo, no? Cioè, non ci può essere uomo che non ami di un amore sponsale, ma questo amore sponsale è l'amore di Dio per gli uomini. Così come un anziano, una vedova ha bisogno di amare, ma deve amare la missione della Chiesa, i figli. Cioè, deve essere una donna che ama con tutto se stessa. Non può essere una che vive di perdita di tempo, come i nostri anziani, che non fanno niente dalla mattina alla sera. L'altra grande soluzione, oltre a trovare il fidanzatino, al nonno o alla nonna, è compriamogli un gatto. Cioè, lo sapete, lo dico sempre, cioè, il gatto è la soluzione esistenziale del problema del... Al posto di, questo è il dramma dinanzi, se volete, agli islamisti, no? Cioè, un'Europa che dice compriamo il gatto non resisterà. Una Europa che dice gli anziani sono importanti, sono la memoria, questo vince il tempo. No? Allora Gesù, pensate Giovanni 3, cioè chi possiede lo sposo, qui è Giovanni, chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, io, gioisce quando viene, cioè Gesù è visto come uno che viene alle nozze. Lui stesso parlerà spesso, il padre, il re, manderà un figlio per le nozze, inviterà. Quella parabola non è solo una parabola su noi che dobbiamo andare, ma è una parabola cristologica, cioè che dice chi è Gesù. Quel re è Dio, padre, quel re ha un figlio, cioè c'è un rapporto padre-figlio fra... cioè è una parabola che parla del cuore dell'esistenza di Gesù, no? Possono gli invitati alle nozze essere tristi mentre lo sposo è con loro? Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che presero l'Europa per andare incontro allo sposo. Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Apocalisse, sono giunte le nozze dell'agnello, cioè Gesù agnello viene per le sue nozze, viene per morire sulla croce. Cioè Gesù è colui che muore sulla croce per la sua sposa che è la Chiesa. Qui Gesù ama... Ed è questo che cambia l'idea del matrimonio, la rinnova dall'interno. Cioè, chi è lo sposo, poi ci arriveremo, è colui che va sulla croce per la moglie, che muore, è disposto a lasciare la vita e le penne per sua moglie, per i suoi figli. E chi è la sposa? La sposa è quella che sta lì sotto la croce ad amare il suo... e così via, no? Gesù è fondatore, potremmo dire, e questo non è così chiaro nella mentalità abituale della gente, Gesù è fondatore di due cose che non sono mai esistite prima, in questa maniera, proprio perché lui è lo sposo, è fondatore della verginità per amore, cioè mai c'era stata nell'umanità una verginità per amore di Dio. E un celibato, la stessa cosa, no? Vi sono alcuni che sono stati fatti eunuchi dagli uomini, altri sono nati, alcuni si sono fatti tali per il regno dei cieli, no? E Dan Brown, che è veramente un poveretto di me, un povero di spirito, insomma, cioè non si rende conto che in realtà è questo che la Maddalena ama di Gesù. La Maddalena sarà una vergine consacrata, una suora, potremmo dire. La Maddalena è l'immagine delle suore, che amano lo sposo, ma non amano Gesù per portarselo a letto, lo amano perché tutte le donne lo abbraccino. E lo profumano perché egli profumi tutte le case, no? Una donna, guai se, come dire, c'è un'altra donna che sente il profumo del marito, no? Cioè la donna usa il profumo per sé. La Vergine è una donna piena di amore, non una bisbettica, così come una moglie non dovrebbe essere una bisbettica, no? Cioè la Vergine, la moglie, il celibe e l'uomo. La Vergine non è la zitella, il celibe non è lo scapolo. Cioè, la Vergine e il celibe sono due figure di amore, no? E abbiamo questi e insieme Gesù fonda l'indissolubilità per amore. Cioè, nei testi evangelici noi abbiamo la prima chiara fondazione, che è assolutamente di Gesù, cioè non è della Chiesa, di Pietro, di Paolo, no? Anzi, gli apostoli dicono: Signore, ma allora è meglio non sposarsi. Cioè, se noi dobbiamo fare quel che dici tu, allora è meglio che noi non ci sposiamo. Vi ricordate questa frase? Che cosa avviene? No? Nei tempi di Gesù c'era il divorzio come fatto abituale, lo abbiamo nel rabbinismo, non abituale, però come dire, come forma conosciuta e ovvia, diciamo. L'unico problema dell'ebraismo è che non divorziava la donna, cioè il divorzio era possibile solo dell'uomo, come anche nell'Islam, no? Cioè nell'Islam non c'è una parità uomo-donna, la donna non potrà mai chiedere il divorzio, è l'uomo che la chiede, no? Ma nell'ebraismo l'uomo la chiede e la può chiedere. La discussione è: qual è il motivo? Per quale motivo si può divorziare? Non se si possa o meno divorziare. Vi ho messo qui un testo famoso della Mishnah, ci ricordava il rabbino l'altro giorno, Shana, il verbo duplicare, raddoppiare. Mishnah vuol dire la ripetizione, cioè è il primo libro della tradizione che commenta i testi biblici. No? Siamo intorno all'anno 200, raccoglie tutti i detti dei rabbini dal 200 dopo Cristo, andando forse dal primo avanti Cristo, no? La scuola di Shammai insegna che il marito non deve divorziare dalla propria moglie a meno che abbia trovato in lei qualcosa di immorale, conformemente al testo che dice avendo trovato in lei qualcosa di vergognoso. Questa è la parola su cui discutono i rabbini, Deuteronomio 24:1. Cioè, Shammai dice vergognoso uguale immorale. Quindi quando si divorzia, se la donna è in adulterio, è a letto con un altro uomo, allora io la lascio. La scuola di Hillel opina invece, anche se essa ha bruciato il suo cibo, cioè quando la donna fa qualcosa di vergognoso, se non sa cucinare, se cucina male, quindi il livello del vergogno si abbassa, no? Cioè sono interpretazioni dei motivi del divorzio, ma non, cioè è chiaro che si divorzia. Rabbi Akiba, che è un rabbino dei tempi della seconda guerra giudaica, 132-135, anche se trova un'altra più bella di lei, conformemente al testo che dice che accada anche se essa non trovi grazia ai suoi occhi. Quindi, come dire, questo terzo rabbino, i rabbini hanno sempre posizioni diverse e si discute, no? È chiaro che il rabbinismo serio pensa alla prima soluzione, non all'ultima, no? Però alcuni rabbini hanno detto... Pensate come ci fa capire, questa è la differenza di oggi, no? Cioè chi è un divorziato risposato? uno che come dire, ha trovato la moglie con un altro, il marito con un altro, oppure uno che si è stufato perché la moglie non cucina bene, oppure uno che è sposato con una sessantenne e dice beh, la trentenne c'ha una carne più fresca, c'ha un seno più florido, cioè il divorzio è una cosa, come dire, molto complessa. Lo stesso abbiamo nel mondo greco-romano, qui avete l'atto di matrimonio e l'atto di divorzio delle stesse persone, Zois, figlia di Eraclide, eccetera, e Antipatre, figlio di Zenone. Allora ci sono tutte le regole greche per ridare la dote, le questioni, come oggi le questioni economiche, quando due si lasciano, allora cosa bisogna fare della casa, dei figli, dei quadri che abbiamo comprato e così via. Gesù ha passaggi sia nel famoso discorso della montagna. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Fu pure detto chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ecco qui di nuovo la legge di Mosè, ma io vi dico chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di una illegittima che gli esegeti ancora non hanno chiarito bene che cosa voglia dire, la espone all'adulterio e chiunque eccetera. E poi c'è la famosa questione proprio, no? Secondo me la parola più importante da spiegare è la risposta di Gesù. Cioè quando gli dicono ma allora Mosè perché ha permesso il ripudio, Gesù dà una risposta fondamentale su cui non si riflette mai: per la durezza del vostro cuore vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. Cosa vuol dire per la durezza del vostro cuore? Per il peccato. Cioè il divorzio è un atto peccaminoso e l'amore per la persona che ha tradito è un atto di misericordia. Cioè io mi arrabbio quando si dice c'è la dottrina che è il matrimonio indissolubile e c'è la misericordia che è voler bene ai divorziati. No, calma, il Papa dice chiaramente, il testo del Sino dice chiaramente, l'indissolubilità matrimoniale è la vera misericordia, cioè la vera e primaria misericordia è che io amo mia moglie anche se non ha più 30 anni e ne ha 60 e ha il seno un po' cadente, e io amo mio marito anche se comincia a essere un po' sdentato e c'ha l'alito che puzza, e io amo mia moglie che non cucina bene, mio marito che mette i peli della barba nel bagno, e io amo anche addirittura se mi ha tradito. Cioè la misericordia è la capacità di perdonare. Donare. Quindi per Gesù l'indissolubilità non è una dottrina, ma è il Vangelo, è la novità, cioè esiste un amore che vince il peccato, che vince il male, mentre fino a Mosè dinanzi al peccato c'era solo il dire se c'è un problema io me ne taglio fuori. Il che non toglie che non bisogna avere misericordia anche per chi, cioè la misericordia è esattamente poi misericordia anche per chi ha tradito, no? Ma senza dimenticare che la misericordia più grande è esattamente la misericordia di chi continua ad amare la persona che lo ha tradito, no? E proprio io lo ripeto continuamente, no? Cioè nel contesto attuale la posizione della Chiesa cristiana che diventerà sempre più amata, che è il vero equilibrio fra gli islamisti e le sciisti, no? Cioè la Chiesa oggi è l'unica che ha il coraggio di dire no all'adulterio, cioè, cioè noi dobbiamo dire no all'adulterio, i nostri giovani si devono sposare, non devono convivere, sì al matrimonio ma dice anche no alla lapidazione dell'adultero. Cioè il cristianesimo dice no all'adultero, cioè teniamo alto il valore della famiglia, ma teniamo anche alto il valore della persona che avesse peccato. Cioè mentre i laicisti vogliono dire la famiglia non me ne frega niente, convivo, ho tre donne, vado con... cioè non cambia... Gli altri vorrebbero dire non appena c'è un peccato fuori, eliminiamo, cioè questa gente non ha diritto di vivere. La Chiesa dice noi teniamo insieme la grandezza della misericordia, la famiglia, la paternità, la maternità, ma noi chiediamo anche rispetto per il peccatore, perché il peccatore è sempre figlio di Dio. Ecco che allora emerge nel Nuovo Testamento una cosa particolare che è il sacramento. In realtà il termine che noi troviamo è il termine mistero, lo troviamo in Efesini, questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. In Efesini la parola mistero è una parola importantissima dell'Epistolo a Paolino. Questo mistero, cioè che i gentili sono chiamati in Cristo Gesù a formare lo stesso corpo. Il mistero è che Cristo ami la Chiesa. Cioè il matrimonio diventa sacramento. Sapete che sacramento è segno di un'altra cosa, è grazia per vivere un'altra cosa. Cioè, a volte io chiedevo quando facevo il corso al matrimonio, il matrimonio è sacramento di che cosa? Loro dicono, beh, che ci vogliamo bene. No, questa è la realtà, cioè, come dire, voi vi volete bene, questa è la materia del sacramento, per usare un termine che loro non capiscono, ma cioè, questo è il matrimonio. Ma in che senso il matrimonio è segno di un'altra, di quale altra cosa è segno l'amore dell'uomo e della donna, no? E San Paolo risponde, l'amore dell'uomo e della donna è testimonianza che esiste un amore invincibile di Cristo per la Chiesa, e che anche la Chiesa è stata dotata dallo Spirito Santo di una grazia invincibile per cui non smetterà mai di amare Gesù. Quindi chi si ama è testimone del Vangelo non perché fa la carità, non perché va in chiesa, ma è testimone del Vangelo quando bacia sua moglie, quando bacia suo marito, quando accarezza il suo bambino. Cioè nel sacramento è la vita stessa degli sposi che diventa testimonianza di Cristo. No? Perdere le immagini. I figli, c'è nei Vangeli e tutto il Nuovo Testamento un grande interesse per i figli. Pensate per esempio innanzitutto al famoso brano, gli presentavo i bambini perché li toccasse, termine tabù oggi, toccare i bambini. Gesù ogni bambino lo toccava. Pensate al Papa e a Peppone e Don Camillo, no? Cioè quando il Papa gli danno qualsiasi bambino a toccare, perché così deve essere, cioè Gesù deve toccare i bambini, i preti devono toccare i bambini, devono benedirli, devono mettergli la mano in testa, devono, cioè non si può avere un contatto con i bambini che non sia fisico. Questo passaggio è un passaggio di paternità, cioè Gesù trasmette la dignità del bambino e questa sua grandezza, no? Jeremias arriva a dire, questo grande esegeta, cosa vuol dire tornare ad essere come bambini? Non mi sono dimenticato di metterlo. Tornare ad essere come bambini vuol dire tornare a dire Abba. Cioè, Gesù non intende foraggiare l'infantilismo, ma intende far riscoprire la paternità. È bambino, figlio, chiunque sa di avere un padre nei cieli. Giovanni Paolo II, in un testo incredibile, ha riflettuto su questo fatto, lo avete a fondo a pagina 6, che Gesù usava la parola Abba sia per Giuseppe, anche se non abbiamo testimonianza, sia per Dio Padre. Cioè questo termine indicava la doppia paternità, no? E Sofia Cavalletti, nel testo subito sopra, sottolinea: attenzione quando noi diciamo che è solo tramite la paternità concreta che noi capiamo la paternità divina, perché a volte è vero esattamente il contrario. Ci sono dei bambini che hanno avuto dei padri orrendi o dei padri assenti, dei padri frigidi, eccetera, che per fortuna, siccome sanno che c'è Dio Padre, recuperano un rapporto positivo con il padre concreto perché c'è il Padre Celeste. Cioè non è vero che l'esperienza di paternità terrena è l'unico modo di capire la paternità celeste. Anzi, a volte avviene esattamente il contrario, è la paternità celeste che mi fa accettare e capire che quello è comunque mio padre, anche se non è all'altezza. Abbiamo poi la famiglia allargata, abbiamo già visto Matteo 1, Luca 3, ma pensate per esempio a Maria Elisabetta, Giovanni e Gesù, no? Cioè due parenti, questo è l'altro grande problema di oggi, poi sarà la battuta finale, no? Cioè la famiglia non è mai solo papà, mamma, figlio, ma sono gli zii, i fratelli, i cugini, i parenti, quelli che raccontano la memoria, poi si chiama madre, un'altra persona e così via, no? Lo abbiamo anche nel famoso episodio quando dicono: ma noi conosciamo i fratelli e le sorelle di Gesù, no? Voi sapete che quel brano si può interpretare in due modi diversi. L'Oriente lo interpreta dicendo che Gesù era vedovo, e Giuseppe era vedovo, e quindi in molti quadri c'è Giuseppe e Gesù e altri quattro bambini che sono i figli del primo matrimonio di Giuseppe. Quindi sono fratelli veri, diciamo solo da parte di Giuseppe, non di Maria, no? Invece la tradizione latina preferisce una versione diversa, siccome nella Bibbia, nell'Antico Testamento, i cugini, per esempio Abramo e Lot, si chiamano fratelli, cioè si intende per fratelli la famiglia allargata, cioè Gesù aveva delle cugine, dei cugini, delle cuginette, ma noi conosciamo tutta la sua parentela, cioè come mai questo è così diverso da sua cugina, da suo cugino, da suo zio, cioè da dove gli viene questa sapienza? Ottavo punto. C'è però un'altra cosa importantissima nella nostra famiglia, la visione è che la famiglia non basta. Cioè la famiglia, il rapporto uomo-donna non è sufficiente. È un rapporto costitutivo, ma si dice anche questo, l'uomo non vive per la famiglia. Pensate per esempio alla Samaritana, no? La Samaritana che è l'emblema, io penso, questa è una mia forte affermazione esegetica, che come dire, lo dice qualcun altro, ma io ci sono arrivato da solo e non sempre, cioè nel brano della Samaritana si parla dell'acqua, ma che c'entrano i mariti? Cioè uno potrebbe dire, vabbè, Gesù solamente sa capire il cuore, cioè questa ha 5 mariti, ne ha un sesto come suo marito e forse Gesù è il sesto. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che quell'acqua che non ti basta mai, cioè Gesù gli dice tu dovrai sempre tornare a prendere acqua, guarda che anche l'amore è così, cioè l'amore non ti basterà mai, cioè là tu cercherai sempre uomini nuovi e non ti soddisferanno mai, direi sempre sì ma io vorrei un uomo migliore, un uomo più in gamba, un uomo più bello, un uomo più generoso, cioè in realtà l'uomo non ti basterà mai, è come il pozzo da cui non trai mai l'acqua. Perché tu stai aspettando un'altra acqua, cioè tu puoi vivere con quell'uomo se hai la presenza del vero sposo che dà senso a quel tuo matrimonio che è limitato, cioè non esiste un matrimonio con Dio, fra virgolette, cioè il marito non è Dio, il marito è esonerato dall'essere Dio e la moglie è esonerata dall'essere d'essa, se volete, no? Cioè io posso amare mia moglie esattamente perché ho Dio nel cuore, se io ho Dio nel cuore posso amare mio marito. Ma se io non ho Dio nel cuore, scoprirò che mio marito è insufficiente. Guardate quando appunto dice, beato il ventre che ti ha portato, i seni che ti hanno allattato. No, beati piuttosto quelli che ascoltano la parola, la mettono in pratica. Ho preso moglie, non posso venire. No, tu devi venire anche se hai preso moglie. Cioè, come dire, che ti sei appena sposato, devi venire al banchetto delle vere nozze. Battesimo e l'educazione, siamo quasi arrivati alla fine. Per me è molto importante accorgersi che il Nuovo Testamento fa capire che questa educazione avviene nelle forme della trasmissione della vita, dell'amore, eccetera, e avviene anche in forma sacramentale. Per esempio abbiamo queste frasi, si battezzò con la sua casa, abbiamo 3 volte negli Atti degli Apostoli. Io sostengo la tesi che non c'è una priorità del battesimo degli adulti rispetto al battesimo dei bambini, ma che anzi nella Chiesa non appena si è battezzato un adulto si è battezzato anche suo figlio, quindi i due battesimi vanno insieme, cioè non c'è un istante di separazione. Se un padre si battezza tutta la sua famiglia, quindi si battezzano i bambini. Se Lidia si battezza, Lidia battezza i suoi bambini. Non si sa perché Lidia sia una donna, era vedova, il marito, non è chiaro chi fosse il marito di questa benedetta Lidia, no? E se voi andate nei testi, voi trovate, per esempio, che lo trovate qui in Origene, Ireneo di Lione, siamo alla metà del secondo secolo, Ireneo dice si battezzano i neonati. È una cosa normale, cioè lo dice come fosse la cosa più normale di questo mondo. Origene dice, la Chiesa antica, la Chiesa apostolica, ha sempre battezzato i bambini, e notate bene, lo dice, mentre Agostino dirà che bisogna battezzare i bambini per dimostrare che esiste il peccato originale, lui dirà, siccome c'è il peccato originale dobbiamo battezzare i bambini, Origene dirà il contrario, noi siamo abituati a battezzare i bambini perché sappiamo che esiste il peccato originale e se non li battezziamo non si vince il peccato originale, cioè il battesimo è la prova, il battesimo è la cosa scontata nella Chiesa, no? Tertulliano, che è l'unico padre rigorista, l'unico padre che è contro il battesimo dei bambini, fa questo ragionamento, lui dice, siccome una persona battezzata che poi non vive la fede è in pericolo di apostasia eccetera, allora è meglio rimandare il battesimo alle persone adulte. Ma chi sono le persone adulte? Lui dice, sono le persone che si sono sposate, perché una donna singola, una ragazza, un uomo che non è sposato commetterà peccato, allora prima si sposano e poi li battezziamo. Quindi secondo Tertulliano non si dovrebbe battezzare nessun singolo. Prima mi fai vedere marito, moglie e figli. Notate, quando, se io dico che la maturità, che è la condizione del battesimo, il problema è se chi è maturo per ricevere il battesimo. Tertulliano è coerente, chi ha fatto una scelta di vita personale chiara. Sono sposato, quindi non vado con altre donne, con altri uomini, con i miei figli, allora io ti do il battesimo. Invece la Chiesa ha sempre battezzato i bambini. e abbiamo l'educazione di questi bambini in, se volete, in negativo, pagina 9. Pensate per esempio alla famosa madre dei figli, l'educazione, diciamo, in generale, qui ancora, l'educazione dei figli di Zebedeo. Tra l'altro, piccola battuta che io ho detto questa volta la faccio perché siamo fra gente amica in chiesa. Voi sapete che quanto è profondo il segno che il Vangelo ha lasciato nella storia, che gli Zebedei, da dove viene la parola gli Zebedei? Viene dai figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni stanno ai due fianchi di Gesù, e quindi noi abbiamo come linguaggio normale, cioè la madre dice falli mettere a destra e a sinistra del tuo figlio, no? Cioè una madre che vuole un'educazione come potere, come vicinanza a Cristo, e invece Gesù dice no, non deve essere così, eccetera. E abbiamo l'educazione soprattutto nelle lettere pastorali, dove abbiamo già gli apostoli, abbiamo già i discepoli di terza generazione. Per esempio in prima Timoteo, in seconda Timoteo si dice: mi ricordo della tua fede, che fu di tua nonna, poi di tua madre, ora anche in te. Cioè è una fede che oramai questa persona ha ricevuto la fede da due generazioni, no? Si dice che ha imparato le scritture fin da bambino, cioè fin da bambino insieme al latte gli sono state spiegate le storie della salvezza, le storie dell'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento ancora non è stato scritto del tutto, ma insieme all'Antico Testamento gli si è raccontato della vita di Gesù, no? E Paolo sottolinea anche, per esempio, quando parla dei libri, no? Dedicati alla lettura, portami i libri, cioè si sottolinea che l'educazione è anche fatica, stare sui libri, eccetera, eccetera, no? È studiare il cristianesimo, studiare la sapienza, studiare le... Però pagina 10 c'è un'educazione molto normale, che è quella che avviene, cioè noi non vediamo, come dire, degli atti. Vediamo che Paolo, per esempio, racconta i suoi viaggi, e un bambino a Troade cade dalla finestra, c'è un ragazzo che cade, cioè vediamo i grandi e i ragazzi che stanno insieme nella liturgia, però immaginiamo che l'educazione avvenga poi nella vita normale, no? Qui vi ho messo per esempio un testo bellissimo, sempre di Ajaj, la tavola è un oggetto ultra tecnologico, al punto che accanto ad essa le sofisticherie moderne appaiono come cose grossolane. Cioè, se io voglio comunicare, non ho bisogno di questo iPhone 6S, lo vedete subito che è esattamente questo, di ultima generazione. Io ho bisogno di sedermi a tavola. Cioè, il dramma è che se io non mi siedo a tavola, non comunico. La tavola è un oggetto, la tavola è un social network. Il Facebook non è molto meno social network di una tavola dove si mangia la pizza e il pane con la Nutella. E la famiglia educa stando a tavola, educa seduta, no? Questa educazione avviene nella chiesa, pensate come i testi dicono in Atti che tutti si riunivano, e quindi è chiaro che si riunivano anche i ragazzi, i figli, gli uomini, le donne, eccetera. Pian piano l'assemblea diventa sempre più il luogo educativo, no? Ho messo in questi giorni, ieri, non per parlare dell'ufficio catechistico, ma per parlare su questo testo di Vonnegut, che è un ateo terribile, cioè proprio un maestro dell'ateismo, uno scrittore però ha delle intuizioni. Allora, ha già parlato della guerra, della pace, in queste conferenze fa: Sigmund Freud disse che non sapeva cosa vogliono le donne. Io sono così intelligente che non solo ho capito cosa c'è che non va nel mondo, la guerra, il codice Hammurabi, ma anche so cosa vogliono le donne. Vogliono un sacco di persone con cui parlare. Di cosa vogliono parlare? Parlare di tutto. Gli uomini vogliono un sacco di amici, anche gli uomini vogliono parlare. Ebbene, che sappiate che quando un marito e una moglie litigano, può sembrare che sia per motivi di soldi, di sesso, di potere. Cioè la gente dice: io rompo la famiglia perché questioni come lui spende i soldi, come fa l'amore la sera, come il potere, come se pulisce a casa il gabinetto. Sì. In realtà, dicevo, la maggior parte dei suoi litigano perché non hanno, il loro rapporto non è inserito in una dinamica di servizio, di amicizia, di vita. Dice anche delle parolacce poi dopo. Io vi scongiuro, sono delle conferenze a delle ragazze, fate parte di un club sociale di qualsiasi parte, perché voi non potete essere uomo e donna, e l'illusione di oggi, no? Di essere, di amarsi senza vivere un dono. Conclusione, il Vangelo della famiglia. Mi piace dire questa cosa, cioè in realtà di cosa stiamo parlando? Uno potrebbe dire: c'è il Vangelo e poi parliamo della famiglia. Invece i papi recenti stanno dicendo che esiste un Vangelo della famiglia, o meglio che la famiglia è un Vangelo, vedete questo testo di Papa Francesco, no? Cioè Cosa vuol dire che la famiglia stessa è Vangelo? Cioè che il Vangelo è vero perché il Vangelo mi dà una luce sulla famiglia e la famiglia diventa un Vangelo. Cioè non esiste la liturgia, la carità, eccetera, se io non lo vedo nella vita concreta di un uomo e di una donna, no? In realtà la famiglia è così interna al Vangelo che basta essere famiglia per annunciare il Vangelo. Cioè una coppia non annuncia il Vangelo perché dice convertitevi e crede al Vangelo. Una coppia annuncia il Vangelo perché si vuole bene, perché si perdona, perché ama i figli, e questa cosa diventa un segno che il Vangelo è reale, è praticabile, no? Mi è capitato, per fare un esempio estremo, no? Sono stato ospite di alcune coppie neocatecumenali in Svezia, no? E loro mi dicevano, ma noi andiamo a scuola, portiamo 8 bambini, quelli ne hanno uno, e dicono, ma scusa, ma da dove viene? Cioè, cosa fate? Cioè, questo solo fatto che noi andiamo lì e ci vogliamo bene, come dire, siamo più poveri, però... Questa cosa, ma lo stesso vale per una coppia che ha 3 bambini, per una coppia dove ci vuole bene lui, cioè è la presenza di una vita viva che è Vangelo, cioè in quella famiglia c'è una vita viva, questo è Vangelo, questo è, vale per uno che ha anche un solo figlio, uno che non ce l'ha, uno che ha adottato, cioè capite, l'esempio non è per dire questo, l'esempio lo sapete bene che io sono, non sono di nessun movimento cammino, cioè mi interessa per farvi capire, no? Cioè cos'è una famiglia, cioè non c'ha bisogno, cioè... Parla, ma parla, però in realtà è un cazzotto nello stomaco, è un sorriso, è una luce. Pensate, ecco, finiamo con questo papà, no? Avete visto questo papà, Antoine Leris, che ha scritto su Facebook, scusatemi terroristi, io vi do una piccola vittoria, adesso sono distrutto perché ho perso la donna della mia vita, ma io adesso devo andare a tenere il mio bambino di 17 mesi, io non ho tempo di pensare all'odio, io devo preoccupare. Cioè, questa cosa è Vangelo. Vangelo è Gesù che dice beati i poveri spirito, ma è anche questa cosa qui.